yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Yesterday's papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.
Si sono messi a strumentalizzare la paura, la speranza, il dolore, i morti. Vergogna! Non avete dignità, non sapete cos'è la nobiltà d'animo, non sapete cos'è la democrazia, non sapete cos'è la libertà. Siete ancora ed oggi come sempre dei poveri comunisti.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici di Yesterday's Papers. Oggi è martedì, è 13 giugno del 2023. Questa, come sapete probabilmente, è l'ultima settimana in cui Yesterday's Papers va in onda per quanto riguarda questo anno, diciamo, scolastico, ecco, chiamiamolo così, che si va chiudendo anche da queste parti. Ritorneremo a fare controinformazione a settembre, quando ci riorganizzeremo. Abbiamo anche noi bisogno di una pausa. Questa è una rubrica, come sappiamo, che comunque continua ad andare in onda fino a venerdì, come tutti i giorni feriali da ottobre, da quando abbiamo iniziato, e tutte le trasmissioni le potete, come al solito, ritrovare sul web. La voce che avete sentito prima della mia l'avete riconosciuta sicuramente, ormai non si parla di altro da qualche ora a questa parte. Noi, ecco, vogliamo ricordarlo e rinfrescare soprattutto la memoria a chi, dopo la morte di alcuni nemici di classe, si dimentica di alcuni momenti, forse troppi, ecco, che appunto lui è stato sempre un fiero nemico di classe e di tutto ciò che assomigliava a una sinistra non di governo ma antagonista. Ma parliamo di cose nettamente più serie, perché nelle scorse ore, ripetiamo ancora una volta, purtroppo superato da questa che è comunque un'importante notizia, quella della dipartita di Silvio Berlusconi, è andato un po' in secondo piano un momento di rilievo per quanto concerne appunto la lotta di classe, per quanto riguarda i lavoratori, in particolare i lavoratori migranti, perché per l'ennesima volta, diciamo noi, in pochi giorni, mi sembra che si tratti della seconda volta in una settimana, e l'attuale presidente del Consiglio italiano, insieme alla Ursula von der Leyen e al ministro primo ministro olandese Rutte, ricordate, il capo dei frugali, insomma, anche lui con dei rapporti abbastanza importanti con l'estrema destra del suo paese, che lo ha esplicitamente appoggiato almeno in una occasione nelle quali è stato rieletto, sono andati appunto a parlare con Kais Saied, presidente della Tunisia, per cercare di fare un qualcosa di molto simile a quello che anni fa, ormai quasi 10 anni fa, l'Unione Europea fece con Erdogan, ossia dare un pacco di soldi a questi dittatori da quattro soldi, massacratori di popoli, non ce lo dimentichiamo, non sono solamente delle figure che possono anche far sorridere, ma sono gente che, insomma, se la prende soprattutto con chi è più debole. Dunque questo Kais Saied evidentemente ha alzato la posta e c'è stata una contrattazione molto importante, quella di Erdogan, ricordiamolo, nel 2016 portò nelle casse tunisine la bellezza di 6 miliardi di euro. L'accordo era che lui avrebbe dovuto filtrare tutti quei poveri migranti che provenivano prevalentemente dalla guerra di Siria, prima dell'arrivo appunto in Europa, nell'opulenta Europa, che appunto non si può permettere, nonostante gli enormi denari accumulati, di ospitare gente che chiede lavoro e un tetto sulla propria testa. Quindi ci risiamo più o meno. Il discorso è simile, molto prossimo a quello affrontato con Erdogan, ma cerchiamo prima di capire chi è questo Kais Saied, perché è importante, molti lo ignorano probabilmente. Non ci vuole troppo per capire, per avere notizia su questo soggetto assolutamente nefasto, almeno al pari di Erdogan che abbiamo appena abbiamo appena nominato, perché anche lo stesso Wikipedia, nella sua incapacità di dare spesso e volentieri dal suo punto di vista notizie critiche, ricorda appunto che lui dal 2001 al 2002 sostanzialmente ha sospeso la democrazia, facendo di fatto un colpo di Stato e quindi evitando che il Parlamento potesse riunirsi, e figuriamoci se legiferare, ovviamente includendo all'interno della nuova del nuovo assetto costituzionale. Lui tra l'altro è un giurista costituzionalista, quindi sarebbe proprio uno di quelli magari più lontano da una certa mentalità, ma come vediamo così non è stato. Appunto, in questo nuovo riassetto, diciamo così, istituzionale, ma quanto più precisamente si potrebbe dire un accentramento di poteri nelle sue mani, ecco, si è passati a un regime del tutto presidenziale. E diciamo anche persino Amnesty International, anche qui parliamo di un'istituzione ben poco prossima alle nostre posizioni, non ha fatto altro che rilevare come il presidente tunisino sia sicuramente accreditabile o addebitabile, a seconda dei punti di vista, di posizioni estremamente dure, diremo, anzi dice Amnesty International, razziste e xenofobe contro i migranti che transitano necessariamente, per una questione geografica, per la Tunisia, così come per la Libia, prima di tentare di attraversare le acque del Mediterraneo. Ebbene, questa transizione non è piaciuta, e le parole di Sayed, cito letteralmente: orde di migranti irregolari provenienti dall'Africa subsahariana erano arrivati in Tunisia con la violenza, i crimini e i comportamenti inaccettabili che ne sono derivati, ha fatto sì che dinanzi a un discorso molto simile rispetto a quello fatto da ministri, no, avete sentito tutti la sostituzione tecnica, lui parla di composizione demografica tunisina che cambia, e quindi diciamo la mentalità è un po' quella che fa un po' scopa con, diciamo prima, con il discorso portato avanti anche dal governo italiano. Ecco, questo è il soggetto che viene accusato appunto da parte di Amnesty International di un reato molto grave, soprattutto quando è attribuibile a un capo di Stato di un paese così vulnerabile da un certo punto di vista, e d'altra parte molto in una posizione molto di rilievo, vista appunto la sua collocazione geografica. Ma quali sono stati questi accordi o presunti tali? Perché poi la stampa italiana ovviamente si è collocata su due sponde molto diverse. Allora, innanzitutto, la prima cosa che è stata fatta è stata offrire la bellezza di 1 miliardo di euro per la gestione dei flussi, di questi flussi migratori, dobbiamo premettere che la Tunisia si trova ormai da anni in una condizione diciamo macroeconomica a dir poco bestiale, è in crisi perenne, situazioni di disoccupazione straordinaria, conti pubblici messi male, a tal punto che il Fondo Monetario Internazionale non vuole continuare, o comunque ha delle remore nel continuare a fornire prestiti a un paese che sembra proprio sull'orlo del crack, del fallimento. E allora l'Unione Europea dice: pur di bloccare questi migranti che tanto ci rompono le scatole, almeno sembrerebbe il problema numero uno del nostro continente, noi siamo persino disposti, oltre a darti 1 miliardo e anche altri soldi per la collaborazione in ambito marittimo, anche di mediare col Fondo Monetario Internazionale per farti arrivare i denari, si parla di cooperazione energetica, insomma è stato offerto un po' di tutto. Ma la cosa più ridicola in tutta questa storia è che dopo che sono andate via von der Leyen, Meloni e Rutte, il presidente Sayed, che evidentemente è non solo un dittatore ma anche un abile giocatore di poker, ha alzato la posta e ha detto: certo che è veramente disumano e triste, immaginate da parte sua, che dall'Europa vengono ad offrirci dei soldi per gestire delle vite umane. Cioè, proprio lui che aveva invece parlato in maniera diretta e chiara contro i migranti, determinando, questo prima l'ho omesso, delle manifestazioni popolari che sono andate a punire severamente, a picchiare chiunque fosse di pelle più scura dei tunisini in giro per le varie città tunisine, creando una situazione di estrema gravità, addirittura accusato di un atteggiamento poco incline all'umanità i governi dei paesi opulenti europei. Insomma, la questione migranti rimane estremamente aperta. Si sta commettendo lo stesso identico errore commesso per quanto riguarda la Libia e la Turchia, ricordiamo il famoso memorandum libico, che non è andato, e questo sia ben inteso, solamente a colpire migliaia, centinaia di migliaia di vite di migranti, ma poi alla fine è riuscito a creare una situazione di difficile gestione dei flussi migratori anche in Italia. Sono mosse del tutto propagandistiche e fa molto ridere vedere appunto l'ultimo dei dittatori nordafricani prendere per il naso letteralmente rappresentanti di paesi colonialisti che disporrebbero di mezzi per gestire in maniera molto migliore una situazione di questo tipo. Ringraziando tutti e tutte per l'ascolto, vi saluto cordialmente. Who wants yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world. Yesterday's papers. La notizia del giorno prima in 10 minuti, a cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.